Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Spesso quando pensiamo alla vita cristiana, pensiamo al nostro dovere, come dobbiamo vivere, quello che dobbiamo fare e non dovremmo fare. Pensiamo molto ai comandamenti di Dio e come dobbiamo impegnarci come marito, come moglie, come buoni genitori, come fratelli e sorelle. E spesso pensiamo, ma sto andando abbastanza bene o non sto andando bene su seguire i comandamenti. E tutto è importante. Però in realtà la vita cristiana non è fondamentalmente e principalmente come viviamo noi. La vita cristiana è principalmente quello che Gesù ha fatto per noi e continua a fare per noi. Cioè, se i tuoi pensieri sono principalmente quello che tu devi fare, devo cercare di migliorare, devo fare questo, devo concentrare, devo tenere gli occhi su Cristo, e che è buono tenere gli occhi su Cristo, anzi è fondamentale, ma se i tuoi pensieri effettivamente sono molto su di te, allora sarai messo male. La vita cristiana diventerà pesante, con pochissima gioia, e farai tante cadute. È importante pensare ai comandamenti di Dio, valutare quello che facciamo, pregare per discernimento, di scegliere le cose eccellenti, ma soprattutto dobbiamo pensare a quello che Dio ha fatto. Dobbiamo pensare all'obbedienza come conseguenza a chi è Dio e quello che ha fatto per noi, e soprattutto, conoscendo Dio, stimola amore. Quel credente che concentra sui comandamenti di Dio senza concentrare su Dio, che ha dato i comandamenti, avrà una vita spirituale arida e con poca gioia, e i comandamenti gli sembreranno molto pesanti. Quando invece fissiamo i nostri pensieri sulla persona di Dio, e sui suoi attributi, e sulle grandezze delle opere che ha fatto, e che fa tuttora, e sulla tenera cura di noi, allora il nostro cuore sarà pieno di gioia. Chi vive così potrà dire, come dice il salmista, vi leggo tre pezzi di Salmo 119, mi diletterò nei tuoi comandamenti perché li amo, perché a quel punto amo. La legge della tua bocca per me è più preziosa di migliaia di monete di oro e di argento. O quanto amo la tua legge. Perché se vedo Dio, allora la sua legge diventa solamente una parte di godere. Non quello che devo fare, diventa piuttosto una gioia. Come un marito che ama la moglie. I comandamenti non sono più, oh, io devo fare anche quello. No, diventano una gioia. Oggi vorrei considerare un attributo di Dio. Estremamente importante. Estremamente importante. Infatti, così importante che la Bibbia contiene anche una preghiera per insegnarci a riconoscere e a conoscere questo attributo. Allora, già sapete di qual è l'attributo. Efesini 3, 14, 19, che non leggiamo adesso in avanti. Ma qual è questo attributo di Dio? Che è così grande e meraviglioso che non è possibile conoscerlo umanamente. E sarebbe l'amore di Dio. Allora, sapete qui qual è l'attributo di Dio menzionato più frequentemente nella Bibbia? Qual è? La santità di Dio. Dio è santo e tutti i suoi attributi sono santi. Come Dio santo, Dio ha stabilito la sua santa legge. La legge di Dio comanda all'uomo di camminare in santità. Gli uomini saranno giudicati in base a come si sono camminato con la legge di Dio. E allora Dio è un giusto giudice. E quando consideriamo che Dio ci giudicherà in base alla sua santità assoluta, diventa chiaro che ogni uomo è un peccatore, colpevole e che merita la condanna eterna. Però dalla Bibbia sappiamo che nonostante che siamo tutti peccatori, Dio salverà alcuni, non tutti, addirittura pochi, ma salverà alcuni. Dio offre perdono e la salvezza a tutti. Offre a tutti di diventare i veri figli di Dio. Ma come può Dio? Come può offrirci perdono? Perché siamo realmente colpevoli. Come può offrirci perdono senza compromettere la sua santità? La giustizia di Dio richiede che ogni peccato sia punito. Allora, come può Dio perdonare peccatori come noi? E la risposta sta in un altro attributo di Dio, quello che vogliamo vedere stasera, vedere, vogliamo toccare, l'amore di Dio. Perché l'amore di Dio si manifesta nell'opera di mandare Gesù Cristo, figlio di Dio, per essere punito al posto di peccatori. Pensate a quello. In modo che Dio potesse perdonare e salvare quei peccatori. Cioè, se tu vuoi avere gioia oggi, molto semplice, pensa al fatto, realmente pensare al fatto che Gesù è morto per i miei peccati. Non importa come ti va la giornata, tu pensi a quel fatto. Nessun uomo merita la salvezza. Perciò quando Dio ci salva, anziché trattarci in modo giusto, la salvezza non è trattarci in modo giusto, la salvezza è trattarci con misericordia. Ci tratta con amore. E la salvezza è giusta perché punisce Gesù Cristo al posto nostro per pagare la nostra condanna. E per questo è misericordioso, per questo è amore. Allora, consideriamo un pochettino. Mi sento molto povero di parlare dell'amore di Dio. Se Paolo ci insegna che dobbiamo perfino pregare per un'opera miracolosa che lo Spirito opera dentro di noi per farci poter comprendere, cosa posso dire? Quindi io dico alcune povere parole stasera. Nella mia lettura oggi, in Isaia, non solo oggi ma in questi giorni, sto vedendo quello che Dio fa per il suo popolo che era pieno di peccato, era caduto, spesso aveva sbagliato. E dico, Signore, qual è il tuo cuore verso di me? E se ci pensi, è incredibile. Ma prima di menzionare quello che alcune cose che la Bibbia dice dell'amore di Dio, vorrei menzionare alcuni concetti sbagliati dell'amore di Dio, che sono molto diffuse. E se parliamo con le persone di Dio, dobbiamo spiegare che il loro concetto di amore non è vero amore. Tanti hanno questi concetti che sto per dire e sono totalmente estranei al Dio di amore. L'amore di Dio comunemente è considerato come una specie di bonaria debolezza, una sorta di indulgenza che sorge da una natura buona. Viene ridotta a un sentimento malaticcio, modellato secondo le emozioni umane. Gli uomini spesso vedono l'amore di Dio come un attributo in cui Dio fa quello che vogliamo noi. E magari io non ho diritto di pregare perché non lo seguo da vicino, quindi mi rivolgo a qualcun altro un po' più buono di me, o casomai un santo. E Dio sicuramente ascolterà e farà quello che voglio io per renderci la vita più comodo, più facile, togliendo grossi problemi. E certamente un Dio di amore chiuderà l'occhio ai nostri mancanze, come viene detto, al giorno di giudizio. Ma quello non è amore. Quel concetto di amore esclude totalmente la santità e la giustizia di Dio. Ma in realtà tutti gli attributi di Dio si uniscono perfettamente. L'amore di Dio si unisce perfettamente con la santità di Dio e la giustizia di Dio e la misericordia di Dio e la saggezza di Dio e con ogni suo altro attributo. Uno dei motivi per cui così spesso abbiamo poco amore per Dio, ti sei mai chiesto perché a volte fai tanto ma ami poco? A volte fai la cosa giusta più per un senso di dovere e ti autoflagello, devo fare questo, devo essere più attento, devo fare quello, devo impegnarmi, devo aiutare, devo essere sensibile agli altri. Oh Signore, perdonami, non ero sensibile. E spesso sembra una via molto pesante. E c'è poco amore per Dio. E questo è perché stiamo vedendo poco l'amore di Dio per noi. E la chiave è di vedere molto più l'amore di Dio per noi. Quando parliamo dell'amore di Dio, parliamo di un attributo in cui c'è sempre l'oggetto, cioè c'è sempre chi viene amato. L'amore di Dio non può esistere nel vuoto, serve un oggetto. Cos'è amore senza un oggetto? L'amore senza oggetto non è amore. E c'è un oggetto. Certi attributi di Dio, come l'amore di Dio, come la misericordia di Dio, e la bontà di Dio, e la pazienza di Dio, riguarda il rapporto fra Dio e gli uomini, o certi uomini. Dalla Bibbia impariamo che mentre Dio usa giustizia con tutti gli uomini, è una certa bontà e misericordia e pazienza verso tutti gli uomini. La vera misericordia e pazienza e bontà sono riservati per coloro che Dio salva. Perciò in questo studio mi sto rivolgendo specificamente a coloro che Dio ha salvato e che salverà. Chi non è salvato dovrebbe vedere nelle verità di questo studio un forte motivo per desiderare di essere salvato. Se tu non sei sicurissimo, in base a quello che dichiara la Bibbia, di essere un vero figlio di Dio, ti incoraggio a impegnarti con tutto il tuo cuore a capire quello che Dio insegna alla Bibbia su come si può essere un figlio di Dio. Se hai domande, sono qui. Allora, consideriamo alcuni degli aspetti dell'amore di Dio per noi, suo popolo, perché è meraviglioso. Cioè, è importante pensarci. Se la tua vita cristiana è più spento a pensare ai tuoi doveri, dovrei fare questo, dovrei fare quello, hai una vita squilibrata. Dovresti pensare molto più all'amore di Dio. Primo aspetto dell'amore di Dio per noi è che non lo meritiamo affatto. Dio non ci ama perché vede in noi qualche qualità che attira il suo sguardo. La scelta di Dio di amarci è stata una scelta sua, indipendente, non legato a qualunque qualità o merito in noi, perché non abbiamo alcuna qualità da attirare il suo sguardo, come dice in Isaia. Per esempio in Deuteronomio 7:7-8 Dio sta parlando del motivo per cui ha scelto di amare Israele, suo popolo nell'Antico Testamento. Notate che non era perché avevano loro qualche valore o qualche merito. È stata una semplice scelta di Dio. Vi leggo Deuteronomio 7:7-8. L'Eterno non ha riposto il suo amore su di voi, né vi ha scelti perché eravate più numerosi di alcun altro popolo. Eravate infatti il più piccolo di tutti i popoli. Ma perché l'Eterno vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. L'Eterno vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattati dalla casa di schiavitù, dalla mano del Faraone, re di Egitto. Vi ha curato, vi ha scelto perché vi ama, non per qualcosa in voi. Dio ha scelto di amare i peccatori. Per un Dio santo il peccato è qualcosa di abominevole. Quindi guardandoci, vedendo tutto il nostro peccato, non c'era nulla da attirare lo sguardo di Dio, piuttosto di allontanare lo sguardo. Eppure Dio ha scelto di salvarci per amore, mentre eravamo peccatori. Romani 5, conosciamo bene. Mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto, forse qualcuno adirebbe morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi l'amore non è dovuto a qualcosa in noi, non dipende dal merito della persona che Dio ama, è una scelta totalmente libera da Dio. Ma perché è importante capire questo? Allora, qui c'è una domanda importante. Perché è importante per noi di veramente capire che l'amore di Dio non dipende da nulla in noi, ma una scelta sua? Perché è fondamentale capire questo? Cosa cambia per me di tenere in mente che non è meritato, che non dipende da qualcosa in me? Se l'amore di Dio per noi avesse origine in qualche merito nostro, vorrebbe dire che sarebbe un amore soggetto a cambiare, perché noi cambiamo. Visto che noi vacilliamo molto, se l'amore di Dio dipendesse da qualche qualità nostra, allora quando viene a mancare quella qualità, verrebbe a mancare anche l'amore di Dio per noi. Pensate, se dipendessi da me, perché io ho questa buona qualità, al momento che io non ho più quella qualità, l'amore di Dio sparerebbe. E così, se fosse così, nessuno potrebbe mai essere tranquillo, sapendo di essere amato da Dio, perché l'amore di Dio vacillerebbe, come noi vacilliamo. Grazie a Dio non è così. Visto che l'amore di Dio non dipende da alcuna qualità nostra, né alcun merito nostro, è un amore sicuro, è una decisione che Dio ha preso e rimarrà ferma per tutta l'eternità. E questo ci porta a una seconda qualità di questo amore. L'amore di Dio è eterno. L'amore di Dio è eterno. La sua origine sta nell'eternità passata e andrà avanti per tutta l'eternità futura. Leggiamo questo in vari brani, ve ne leggo due. Geremia 31:3. Molto tempo fa l'Eterno mi è apparso dicendo: sì, ti ho amato di un amore eterno, per questo ti ho attirato con benevolenza. Ti ho amato con un amore eterno che non ha inizio e non ha fine. Conosciamo Efesini 1:4-5. Allora, in Cristo, in Lui, ci ha letti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà. Ci ha letti in Cristo prima della fondazione del mondo, affinché fossimo, per l'eternità futura, santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Spinto dal suo amore per noi, Dio ha scelto di eleggerci come i Suoi figli, prima di aver creato il mondo. Ci amerà ancora nell'eternità futura, quando il mondo non ci sarà più. L'amore di Dio è eterno, perché ha origini in Dio. L'amore di Dio non è solo eterno, ma è anche immutabile. Questa parola che non si usa spesso, vuol dire non cambia mai. Dio non cambia mai, e perciò ogni suo attributo è immutabile. Vi leggo due brani che parlano del fatto che Dio non cambia mai, e così il suo amore per noi rimane sempre uguale. Uno è Giacomo 1:17, ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengano dall'alto e discendano dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. E poi Romani 8. Guardiamo il fatto che Dio non cambia e il suo amore per noi non cambia. Romani 8:35. Questo sarà un po' lungo se volete leggere. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Come sta scritto: per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcuna altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. incredibile. Non ho da aggiungere. Posso perdere tutto e perderò tutto, ma Dio continuerà a amarmi. L'amore di Dio è anche infinito, come la grandezza dell'amore è infinito. Come si misura la grandezza di un amore? Come si misura la grandezza di un amore qualsiasi? Semplice. La grandezza di un amore dipende dalla grandezza dei sacrifici che uno fa per amare. L'amore non è un sentimento, come spesso oggi si... Ah, ma io non lo amo più. Si parla di sentimento. Quanto dura, ragazzi, un matrimonio quando è fondato solo su un sentimento che oggi c'è e domani non c'è? Quando non c'è impegno. No, il vero amore è un impegno, e più grande l'impegno, più costoso sarà. E allora più grande sarà l'amore. Quando un amore è immenso, il costo arriva ad essere un immenso sacrificio. Allora, tenendo conto di questo, quanto ha costato a Dio il suo amore per gli uomini? Giovanni 3,16, perché poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, ha dato suo figlio. Ha dato suo figlio unigenito a subire l'ira di Dio, essere disprezzato, odiato da tutti. Questo è il prezzo che Dio ha pagato per poter amarci. Siamo stati riscattati dal giudizio che era giustamente nostra. Un altro brano che parla dell'amore di Dio ci aiuta a capirlo è 1 Pietro 1, 18-19. Sapendo che non con cose corruttibili, come argento e oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. Questo è il costo dell'amore di Dio. 1 Corinzi 6,20. Siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Paolo parla con gli anziani della chiesa di Efeso. Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere la chiesa di Dio, che egli ha acquistata col proprio sangue. Di nuovo, si parla del costo dell'amore di Dio. E leggendo di quello che succede in cielo, e quello che viene cantato in cielo a Cristo, vi leggo Apocalisse 5,9. E cantavano un cantico nuovo, dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Quindi il prezzo dell'amore di Dio è infinita, ha dato la vita di Gesù Cristo. E questo prezzo così alto dimostra quanto è grande l'amore di Dio. Allora prego che possiamo comprendere di più il costo del sacrificio. Vediamo l'amore di Dio per noi in tantissimi modi e tramite tante benedizioni, però vediamo la pienezza dell'amore di Dio per noi in Gesù Cristo nel suo sacrificio. Leggo ancora Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio ha dato. Ed io voglio invitarvi, stiamo andando verso la Pasqua, ed è buono fermarci, non quel giorno, ma molto prima, tutto l'anno, ma meditare a fondo sul costo per Dio di dare l'unigenito figlio. Gesù dice, parlando di se stesso, Giovanni 10, io sono il buon pastore, e il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Poi dice, per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso. Io ho il potere di porla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Gesù ha dato. Abbiamo letto in Romani 5 che Dio ci ha amato quando eravamo ancora peccatori senza forza, dando Cristo a morire per noi. Quindi, mentre vediamo l'amore di Dio in innumerevoli modi, lo vediamo in modo più grande nel sacrificio di Gesù Cristo. Ed è buono e importante pensare a quello. Quando pensiamo all'amore di Dio per noi, è anche naturale arrivare a pensare al nostro amore per Dio. Tanti credenti parlano del loro amore per Dio, ed è giusto. Gesù ci insegna che il comandamento più grande qual è? È di amare Dio con tutto il cuore, mente, forza e anima. Però dobbiamo sempre ricordare che noi amiamo Dio solamente perché Dio ci ha amato per primo. Infatti, se Dio non ci avesse amato per primo, non potremmo amare Dio. Possiamo amare anche gli uni gli altri perché Dio ci ha amato per primo. Senza l'amore di Dio non potremo veramente amare né gli uni gli altri né Dio. Infatti in 1 Giovanni 4 vi leggo da 7 a 11. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, poiché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere l'espiazione, la propiziazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato in questo modo, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. Dio ci chiama ad amare gli altri perché Dio ama noi per primo. È la stessa cosa, dobbiamo amare Dio perché Dio ama noi per primo. Il suo amore per noi è la fonte che ci permette di amare gli altri e Dio. Ho menzionato alcuni attributi dell'amore di Dio fra tanti altri. Ed è importante meditare sull'amore di Dio. Cioè, è più importante meditare sull'amore di Dio di quanto è meditare sui comandamenti che dobbiamo obbedire. Perché se noi escludiamo, non scegliendo ma trascurando, di pensare all'amore di Dio, o saremo delusi, cadendo sempre, o saremo orgogliosi quelle poche volte che riusciamo a camminare apparentemente bene. Abbiamo bisogno di pensare all'amore di Dio. Dobbiamo impegnarci a conoscere sempre di più l'amore di Dio per noi. E dobbiamo pregare questo, come vediamo in Efesini, capitolo 3. E voglio leggere quel brano che abbiamo letto più volte. E Paolo prega. Per questa ragione, io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende in nome ogni famiglia in cielo e sulla terra, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quali sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. L'amore di Dio è così immenso che è impossibile mai aver conosciuto tutto. Se tu dici, ma io già capisco l'amore di Dio, ancora non hai capito l'amore di Dio. Possiamo conoscerlo sempre di più? E infatti Paolo in versetto 19 dice, conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza. È un immenso tesoro. Più lo conosciamo, più ci sarà meraviglioso. È così immenso che avremo sempre più da scoprire. Quindi, chi è salvato e passerà tutta l'eternità nella presenza di Dio, non si stancherà mai di conoscere sempre di più il meraviglioso amore di Dio. Che cosa succede nella nostra vita quando conosciamo di più dell'amore di Dio per noi? Che frutto ci sarà? L'amore di Dio per noi, conoscere quell'amore, produce frutto alla gloria di Dio. Infatti, quando uno prepara un campo e pianta un buon albero o una vigna e lo cura in modo stupendo, è giusto aspettare del buon frutto, giusto? La Bibbia ci insegna questo, è anche il buon senno. Dio ha preparato il terreno del nostro cuore, ha piantato il buon seme dell'Evangelo in noi, prende cura di noi in modo perfetto. Allora è giusto per Dio di aspettare del buon frutto in noi. E qual è il frutto che ci dovrebbe essere nella nostra vita alla luce dell'amore di Dio per noi? Soprattutto, amare Dio e amare il nostro prossimo. Questo è il frutto principale. Infatti Giovanni, primo Giovanni, dice che noi amiamo perché Dio ci ha amato per primo. C'è un altro frutto molto bello di conoscere l'amore di Dio, è quello di non avere più paura del giudizio. Primo Giovanni 3, 16, e noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, e chi dimora nell'amore dimora in Dio, e Dio in Lui. In questo l'amore è stato reso perfetto in noi, che abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, che quali egli è, tutti, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione. E chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi lo amiamo perché egli ci ha amati per primo. Quando una persona conosce l'amore di Dio, non avrà paura del giudizio. Poi notate l'ultima frase, noi amiamo perché Dio ci ha amati per primo. Quando una persona non vuole Dio, non vuole la vera salvezza, ha ogni motivo di avere paura. Dovrebbe avere paura, perché ha davanti a sé il giudizio eterno. Quando invece Dio salva una persona, non c'è più condanna per quella persona. Non avendo più condanna davanti a sé, non c'è alcun motivo di avere paura. Conoscere l'amore di Dio che Dio ha per noi, che siamo salvati, vuol dire non avere più alcuna vera paura. Chi ha ancora paura, ancora non ha vero concetto dell'amore di Dio per noi che siamo salvati. Che le cose vanno insieme. Chi invece comprende che l'amore di Dio per noi è fondato nel sacrificio di Cristo per noi, e che quindi non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo, non avrà paura. E questo è un frutto del vero amore. Come ho menzionato prima, conoscere l'amore di Dio per noi deve per forza produrre in noi il frutto di amare gli uni gli altri. Infatti, se noi diciamo di conoscere l'amore di Dio, ovvero di appartenere a Dio come figlio, sapendo che Egli ci ama, ma non amiamo gli uni gli altri, è un chiaro frutto che in realtà non conosciamo ancora l'amore di Dio. Giovanni 3 parla di questo. Da questo abbiamo conosciuto l'amore, primo Giovanni 3. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, affinché noi dobbiamo e anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ora, se uno ha dei beni di questo mondo e vedi il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. Notate in questo brano che il fatto di amare gli uni gli altri è un frutto fondamentale che sarà presente in coloro che veramente hanno conosciuto l'amore di Dio. Chi dice di aver conosciuto l'amore di Dio ma non ama il suo fratello? Il brano dice che non ha ancora conosciuto l'amore di Dio. Amare il proprio fratello non è un sentimento, non è qualche bella parola, è un impegno che si manifesta con i fatti e in verità. Amare il nostro fratello non è un sentimento, non è qualche bella parola, è un impegno che si manifesta con i fatti e in verità. Questo è perché l'amore di Dio per noi non è solo un sentimento, grazie a Dio. È un impegno che vediamo manifestato nel senso più grande nel sacrificio di Gesù Cristo sulla croce. Ci sarebbero molte cose da dire ancora dell'amore di Dio per noi. L'amore di Dio, vederlo, capirlo, diventa una fonte di immensa gioia. Conoscere e meditare sull'amore di Dio dà pace nelle tempeste della vita. Ci dà luce nei momenti di tenebre. Schiaccia via la paura. Ci consola quando cadiamo. Ci conferma che Dio ci ha perdonato per mezzo di Gesù Cristo quando confessiamo i nostri peccati. Conoscere e pensare all'amore di Dio supera qualsiasi tesoro terreno. L'amore di Dio è così grande che è giusto pregare di poter conoscerlo di più, come Paolo ci insegna in Efesini 3, che abbiamo letto. La mia preghiera per voi, che avete ricevuto il perdono e la salvezza in Cristo Gesù, è che possiate conoscere sempre di più l'amore di Dio, finché non arriverà quel giorno in cui ci troveremo nella presenza di Dio, per godere del suo amore per tutta l'eternità. Prego che ognuno di voi, che avete Cristo, possa trovare gioia nel fatto di essere amati da Dio in Cristo. E poi prego che voi che non avete ancora ricevuto il perdono per i vostri peccati, che possiate riconoscere la gravità della vostra situazione, pensando al giudizio che vi sta davanti e vedendo Gesù Cristo come l'unico che può salvarvi. Prego che chi non ha ancora ricevuto l'amore di Dio nella sua vita vorrà l'amore di Dio più di qualsiasi cosa. Beato, beato, beato chi è amato da Dio. Prego che possiamo gioire nell'amore di Dio. Preghiamo. Padre, non esiste sermone che l'uomo può predicare che tratta in modo degno e giusto il tuo amore, perché è così grande, così immenso. E ti prego che questi poche povere parole possono essere usate per stimolarci a vedere ognuno per conto suo più dell'amore. Oh Padre, è giusto pensare ai comandamenti e ai nostri doveri, ma vogliamo pensare molto di più al tuo amore per noi, in modo che la nostra ubbidienza diventi solamente una conseguenza da vedere il tuo amore. Ti prego, mentre leggiamo la tua parola, che vedremo fra le righe che stiamo leggendo, vedremo l'immensità del tuo amore. Padre, vogliamo conoscere più il tuo amore per conoscerti di più. Concedici questo, ti prego, nel nome di Gesù Cristo.